Eccoci qua, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Ale che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Vabbè, sono andato un po' di corsa. Comunque, nella puntata di oggi parleremo di Siria, di Yanis Varoufakis e della stretta sull'immigrazione dell'Inghilterra post-Brexit. Se sentite ogni tanto un po' di confusione qui accanto, cioè il video, è perché qui accanto ci sono dei lavori in corso e spero che non disturbino troppo l'audio. Vi ricordo come sempre che prima di cominciare, se avete domande, dubbi, notizie che volete segnalarmi, potete scrivermi nei commenti di questo video e che sulla pagina rassegna stampa Italia che cambia trovate questo format in versione podcast, nonché tutte le notizie di cui parlo con i vari link per approfondire anche molte altre notizie in realtà. Allora, molti giornali, intanto sto facendo tremare l'inquadratura, ma vabbè. Molti giornali aprono oggi con un fatto di cronaca nera che è successo ieri sera, che arriva dalla Germania, precisamente da Hanau, una città di quasi 100.000 abitanti vicino a Francoforte, dove una persona ha aperto il fuoco nel quartiere turco, insomma, è entrato in diversi shisha bar, che sarebbero i bar dove si fumano i narghilè, uccidendo 11 persone, prima apparentemente di togliersi la vita lui stesso. A casa sua, dove fra l'altro gli agenti hanno rinvenuto anche un altro cadavere, però ancora non si sa molto di questa strage, se abbia una qualche matrice politica, religiosa. Pare che il cittadino sia un tedesco con regolare porto d'armi per la caccia, ma questo è quanto. Quindi, insomma, ancora nel momento in cui registro questo video non sappiamo molto di più. Però, ecco, se questa strage ha preso tutte le prime pagine dei giornali. C'è un'altra strage che è decisamente più silenziosa, ma dalle proporzioni molto più grandi e molto più preoccupanti. E no, non sto parlando del coronavirus, ma della crisi umanitaria che è in corso in Siria, nella città e nella regione di Idlib, che è una zona al confine con la Turchia. Una crisi che l'ONU ha definito la peggiore del nuovo secolo, quindi dal 2000 ad oggi. Cosa sta succedendo? Vi ricorderete che in Siria è in corso una specie di guerra civile con vari territori che si sono sottratti al controllo centrale, sono in mano a gruppi di ribelli, gruppi molto diversi fra loro. C'è in teoria questa tregua in corso che era stata siglata anche grazie al, insomma, con l'appoggio esterno di Russia e Turchia, che però è una tregua che non è mai veramente iniziata. Fatto sta che il regime di Assad, appoggiato dalla Russia, sta cercando di riconquistare tutti i territori ribelli, in mano ai ribelli, bombardandoli fino a costringere tutte le persone a fuggire, svuotando le città e quindi riconquistando, cioè quindi diciamo potendole riconquistare. E lo stesso sta facendo con la regione di Idlib, dove i ribelli sono per lo più jihadisti radicali, però questa non può essere una scusa per bombardarli tutti praticamente. Secondo le Nazioni Unite ci sono circa 900.000 persone, quindi quasi 1 milione di persone, tra cui moltissimi bambini, che sono in marcia nel cuore dell'inverno siriano per sfuggire all'offensiva di Assad. E questa massa di persone, appunto, scappa dai bombardamenti aerei, dai colpi di artiglieria, ma non ha un posto dove andare. Sono appunto centinaia di migliaia di civili che sono intrappolati su strade dove creano accampamenti di fortuna fra le montagne nelle speranze di ricevere aiuto. E questa situazione è particolarmente grave per due ragioni. Perché la prima è che nella provincia di Idlib abitano oltre 3 milioni di persone, di cui più della metà sono già sfollate da altre zone della Siria, proprio a causa della guerra. Quindi alcuni di questi profughi di oggi stanno scappando per la terza o per la quarta volta e si trovano in situazioni molto molto precarie da anni, non da giorni. La seconda ragione è che da tempo la Turchia ha chiuso il suo confine con la Siria perché Erdogan è preoccupato che arrivino troppi immigrati siriani, sostiene che il paese non sia più in grado di accogliere altri immigrati e nonostante comunque la Turchia continui a appoggiare in Siria i ribelli contro il regime di Assad. E quindi queste persone che fuggono verso la Turchia, verso nord, si trovano praticamente intrappolate e sono bloccate al confine e quindi mettono su degli accampamenti di fortuna perché non hanno nessun posto dove fuggire. E come dicevo prima, siamo nel cuore dell'inverno siriano e molte persone, soprattutto anche molti bambini, stanno morendo proprio per via del freddo. L'ONU ha fatto un appello perché vengano creati dei corridoi umanitari, però l'ONU in situazioni come queste, in cui alcune delle nazioni che stanno al suo interno sono anche direttamente coinvolte nei fatti, non riesce ad avere una particolare efficacia. Quindi per adesso questo quasi milione di persone, insomma, sono abbandonate a loro stesse completamente. Noi, per quel che può valere, cercheremo di tenere i riflettori puntati su questa crisi. E appunto continueremo a raccontarvi quello che succede via via. Per adesso però passiamo alla seconda notizia del giorno, che riguarda invece l'ex ministro delle finanze greco del primo governo Tsipras, nonché fondatore del movimento politico paneuropeo Diem 2025, ovvero Yanis Varoufakis, che ieri ha diffuso degli audio segreti delle riunioni dell'Eurogruppo risalenti al 2015. Ah, non so se vi ricordate, nel 2015 il governo Tsipras, il primo governo Tsipras, indì un referendum sul piano finanziario proposto da Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale e Banca Centrale Europea, la cosiddetta Troica, che aveva proposto questo piano per il rientro del debito pubblico, per farla un po' semplice, a cui il governo greco non voleva sottostare perché riteneva che fosse un piano di austerità troppo severo verso la popolazione greca. Tsipras e Varoufakis avevano quindi presentato un piano alternativo a quello della Troica, e poi successe che, anche se ci fu questo referendum, i cittadini greci votarono in maniera abbastanza netta per non sottostare alla volontà, appunto, e al piano di austerità proposto dalla Troica, però poi ci furono una serie di riunioni dell'Eurogruppo, che sarebbe un gruppo che riunisce i ministri delle finanze dei paesi membri dell'Unione Europea, che però è un gruppo informale, non è neanche previsto in nessun foglio, in nessun documento ufficiale dell'Unione Europea, e in cui successe qualcosa di strano e ancora oggi sinceramente poco chiaro, perché alla fine di questi incontri Tsipras decise di accettare il piano della Troica contraddicendo i risultati del referendum da lui stesso indetto. Probabilmente c'erano di mezzo i creditori che gli avevano imposto alcune condizioni, non si sa esattamente. Fu lì, fra l'altro, che proprio il ministro delle finanze greco Varoufakis decise di lasciare il governo, così come l'ara di Syriza, che era il partito ai tempi sia di Varoufakis che di Tsipras, l'ala di Syriza più radicale decise di separarsi e abbandonare appunto il governo. Ecco, ieri il ministro delle finanze ha rilasciato le registrazioni di quello che successe dentro a quelle stanze durante gli incontri dell'Eurogruppo. Non le ha rese pubbliche, non le ha rese del tutto pubbliche, perché in realtà le ha consegnato delle buste con il materiale segreto al Parlamento greco affinché fosse distribuito ai deputati. Per l'esattezza, ha consegnato le buste al presidente della Camera, Kostas Stassoulas, credo che si dica così, forse, che però ha detto che non le trasmetterà ai deputati, nel senso che queste registrazioni, diciamo che durante gli incontri dell'Eurogruppo cioè, i partecipanti possono fare delle registrazioni, ma c'è il divieto di diffonderle e di renderle pubbliche. Quindi il presidente della Camera greco ha dichiarato che non le diffonderà e che per adesso almeno le terrà per sé. E personalmente mi resta un po' di curiosità, perché quello che successe in quei giorni concitati in quelle stanze fra il governo greco e l'Eurogruppo e la Troica, probabilmente è qualcosa che non mi è mai stato chiaro. Quindi mi resta un punto interrogativo e che speriamo di sciogliere nei prossimi giorni. Chiudiamo tornando a parlare di Brexit, che inizia già a mostrare le sue conseguenze, alcune delle sue conseguenze concrete, perché se stavate pensando, ad esempio, di trasferirvi nel Regno Unito, sarà un po' più difficile. Dall'anno prossimo, infatti, dovrete avere un'offerta di lavoro in mano, qualifiche molto specifiche e un salario minimo, a quanto pare, di 25.000 sterline, quindi abbastanza elevato. E dovrete sapere parlare già l'inglese. Mentre andare là a fare i baristi, i camerieri, cercare un lavoro saltuario, magari pensando nel frattempo di imparare l'inglese come fin qui hanno fatto in molti, anche tanti italiani, diventerà praticamente impossibile. Per il dopo Brexit, il governo infatti ha dato una stretta molto forte all'immigrazione, chiudendo le porte alla manodopera a basso costo e creando invece delle corsie preferenziali per i lavoratori molto qualificati. Il ministro degli interni, Priti Patel, ha detto: vogliamo attirare i migliori talenti del mondo, però in realtà sono molti gli analisti che fanno notare che in Inghilterra la disoccupazione è già ai minimi, quindi non c'è un problema di occupazione, anzi dall'altra parte c'è il rischio che si crei proprio una carenza di forza lavoro, nei settori dell'economia che sono più affidati al lavoro degli stranieri, quindi l'edilizia, la sanità, l'ospitalità, la ristorazione e questi settori qua. Comunque anche qui, staremo a vedere e ci teniamo aggiornati. Anche per oggi, invece, la nostra puntata termina qui. Sono passati 10 minuti e quindi io vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Nome d'Assegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti. E anche oggi, come ogni giorno, vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!